Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
In un mondo avviato a grandi passi verso la guerra fredda, era indispensabile dotarsi dell'atomica. Con questa idea, all'inizio degli anni 50, il governo britannico decise che era arrivato il momento di costruire la bomba. Dopo aver cercato di effettuare i test congiuntamente con gli Stati Uniti e in seconda battuta sul territorio canadese, nel 1952 il governo guidato allora da Clement Attlee decise di sviluppare l'ordigno nucleare autonomamente, sperimentando la bomba sul territorio australiano. I dettagli degli accordi tra Londra e l'allora primo ministro di Canberra, Robert Menzies, ce li ha spiegati la professoressa Lee Steinon, che all'International Congress of History of Science, Technology and Medicine di Manchester ha presentato un rapporto sull'argomento.
The British Prime Minister at the time, Clement Attlee, rang Robert Menzies and asked if it would be okay if Britain held nuclear tests in Australia. Now, Menzies immediately agreed without really looking at the detail of it, and in fact, Robert Menzies did not take this to his cabinet. So he made a unilateral decision to say yes to the UK for testing in Australia.
Senza informare il gabinetto e senza richiedere informazioni precise alle autorità di Londra, insomma, l'allora capo del governo australiano Robert Menzies concesse alla Gran Bretagna l'autorizzazione a condurre l'operazione Hurricane, che consistette nel primo test nucleare, effettuato nell'ottobre del 1952, in un piccolo arcipelago del Western Australia, chiamato ironicamente Montebello. Menzies, nella circostanza, non chiese neanche che ufficiali australiani fossero presenti al momento dei test. Ad ogni modo, l'esperimento ebbe successo e la Gran Bretagna divenne ufficialmente la terza potenza nucleare mondiale dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Per perfezionare l'ordigno c'era però bisogno di ulteriori esplosioni, possibilmente da testare sulla terraferma, e a questo scopo furono individuate alcune località nel deserto del South Australia. Prima Emu Field, già parte del territorio utilizzato da Londra nel 1946 per i test missilistici, dove nel 1953 le esplosioni atomiche furono due. Ma Londra aveva bisogno di una location stabile. Ascoltiamo ancora Lee Steinon.
After a bit of surveying and consideration and expert input, they determined to base their permanent site at a place called Maralinga. Now, it wasn't called Maralinga at that time. It just had a surveyor's name of X300, but it was called Maralinga, which is an Aboriginal name. It means fields of thunder, and it's not from the local Aboriginal people, it's actually from the Northern Territory, that word, but they decided that that was where they were going to hold their permanent base.
Un patto definitivo tra il governo australiano e quello britannico fu raggiunto due anni più tardi, nel 1955. Non si trattò però di un accordo favorevole all'Australia. Il paese infatti si faceva carico di una parte delle spese e in cambio riceveva solo alcune informazioni sui test. In realtà, specifica la professoressa Tynan, gli scienziati di Londra mantennero il massimo segreto su quasi tutte le operazioni. Persino il professor Ernest Titterton, un fisico nucleare inglese che 10 anni prima aveva collaborato alla costruzione dell'atomica sganciata su Hiroshima e Nagasaki e che era stato assoldato dal governo australiano, finì per far prevalere la sua fedeltà alla corona. E la ragione, secondo la Tynan, era la scarsa considerazione di Londra verso quella che veniva considerata allora ancora come una ex colonia.
The British basically did not see Australia as an equal partner. On the contrary, I think, they saw Australia as just the convenient piece of land that they could use, but they didn't really involve Australia in the planning, in the detail, in the sharing of the technical information. And unfortunately, Australia allowed that to be the case, but Australia was basically very much the junior partner and was not taken into the confidence of the UK authorities, and I think that's where a lot of the problems arose.
Quando nel settembre del 1956 a Maralinga fu effettuato il primo test nucleare, gli inglesi e la comunità internazionale conoscevano i rischi connessi ai test atomici nel breve e nel medio termine e sapevano che gli effetti dell'esposizione alle radiazioni sarebbero durati a lungo, molto a lungo. Eppure questa consapevolezza non si tradusse a Mar-a-Lago in adeguate misure precauzionali e di sicurezza, come ha confermato negli anni Ottanta un'apposita commissione.
That was found to be the case by the Royal Commission that was held in the 1980s in Australia, which examined the activities at Mar-a-Lago, Emu Field, Montebello. They found that even for the time, the safety measures were inadequate in Australia, and that is a cause for some concern.
All'epoca l'Australia si sentiva generalmente ancora molto patriotticamente legata alla Gran Bretagna e molti cittadini sostenevano le decisioni e le iniziative di Londra come se fossero direttamente coinvolti. A Mar-a-Lago però, oltre alle insufficienti misure preventive, questa situazione venne sfruttata dalla Gran Bretagna per eseguire test ben diversi da quelli classici, quelli che producevano i ben noti funghi atomici e dei quali il governo e la popolazione erano a conoscenza. Tra il 57 e il 63, complici il silenzio dei media e l'indifferenza di buona parte dell'esecutivo di Canberra, nel deserto del Sud Australia vennero condotti altri test segreti, conosciuti in seguito come Vixen B, e che videro un uso massiccio di plutonio.
Plutonium is, you know, arguably anyway the most dangerous substance known to man. The kind of plutonium that they were using at Mar-a-Lago is the most dangerous of all. It's known as plutonium-239, and it has what is known as a half-life of 24,000 years, which means that half of its radiation dissipates after 24,000 years, and then it takes another 24,000 years for another half to dissipate, and so on.
Questa sostanza tossica, smaltibile solo nell'arco di 48.000 anni, venne utilizzata per i test nucleari di Mar-a-Lago. Solo nel 67, alla fine dei test, un rapporto del fisico britannico Noah Pease denunciò l'approssimazione con la quale erano stati condotti sia gli esperimenti sia le successive operazioni di bonifica, a partire da quella nota come Operation Brumby, che nel complesso accrebbero il problema anziché risolverlo.
They ended up just churning up the plutonium so that it mixed a bit more with the dust. The problem is that when it mixes with the dust and the dust blows around, people can inhale it. And when you inhale plutonium particles, which are very tiny, then the particles can sit in the lung and radiate their surroundings. And that can cause various kinds of cancer, including lung cancer or various blood cancers.
Nel 1968 gli scienziati britannici sgomberarono la zona, rimuovendo anche tutti i segnali di avvertimento e aumentando così i rischi di contaminazione per gli abitanti dell'area. Fu solo grazie alla Royal Commission e al lavoro giornalistico che sui test di Mar-a-Lago si iniziò a fare piena luce, che si avviò un'effettiva ed efficace opera di bonifica dell'area con la costruzione di 21 fosse per lo smaltimento del plutonio. E fu solo grazie a queste denunce che Londra fu obbligata negli anni 90 a contribuire economicamente alla messa in sicurezza di Mar-a-Lago.
A lot of people criticize the cleanup. They say that it didn't do a very good job. However, I think it's probably much safer now than it was. Now, the British ended up paying for half of that. They were finally forced into paying for that, and that was partly because of pressure through the media. They paid £20 million or $44 million for a clean up that cost about $100 million.
A Mar-a-Lago i test combinarono plutonio e ossigeno per studiare gli effetti di un caso limite. Si voleva cioè scoprire che cosa sarebbe avvenuto in caso di incidente aereo di un velivolo che trasportava materiale altamente radioattivo.
Finally there was a proper clean up and so the site is very much better now than it was for those years after the British left, but before it was really known what was there, that was when the real danger was, and that's what most people are concerned about. And I think that is a shameful, really shameful episode in Australian history, that we had extremely contaminated ground for so long without anything being done about it.
Il risultato fu che il territorio di Mar-a-Lago, nel Sud Australia, divenne uno dei più altamente contaminati del pianeta. Per concludere, abbiamo chiesto alla professoressa Liz Tynan, che sta scrivendo un libro sui test nucleari britannici effettuati in Australia, quale sia l'eredità di Mar-a-Lago.
Because the Australian media at the time of Mar-a-Lago were scientifically illiterate. They didn't understand the science of nuclear weapons. They didn't understand the significance of what was going on at Maralinga. They didn't know what questions to ask. Because of those things, I think the British kind of got away with more than they might have done if the Australian public, through the media, had known a bit more. And it was also very pleasing for me to see that later on, it was the media who played a large role in getting past the secrecy and all the barriers that the governments put up, and they finally found out the truth. So the big message for me is we need to treasure a free media and make sure that they are fully equipped and ready to cover this sort of thing and to make sure that they keep governments honest, because I believe at the time of Maralinga they did not do so.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.